Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci come sempre è il 331-62-14013. Con WhatsApp, Telegram o un SMS potete scriverci durante la diretta, così come alla mail diretta@popolarenetwork.it. Se volete ci potete scrivere anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi. Ritorna la rubrica Ore d'Ozio a cura della scrittrice Francesca Scotti, che ce l'ha mandata direttamente dal Giappone stavolta. Sapete che lei si occupa e parla nella sua rubrica di Giappone, ma in senso vasto. Stavolta è proprio in Giappone, quindi ci ha mandato la sua corrispondenza. Cercheremo di acciuffare Marco Plini, che capitanando una serie di studenti e studentesse e neodiplomati o prossimi diplomati della Paolo Grassi sbarca alla Biennale di Venezia con la Santa Giovanna dei Macelli. Vi parliamo della Carmen che arriva alla Scala per la regia di Damiano Micheletto, che sentiremo più tardi, mentre vi parliamo anche di un libro fotografico dal titolo Le anime del fiume, che però viene presentato all'interno del Festival di Lodi, tutto dedicato al fiume, per l'appunto, festival letterario che ritorna anche quest'anno. Ma la nostra prima ospite è la condirettrice del Teatro Carcano di Milano insieme a Serena Sinigaglia. Ieri è stata presentata la nuova stagione del Carcano. Lella Costa, buongiorno, bentornata.
Eccoci, buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati, molto contenta di sentirvi come sempre.
Partiamo dal titolo, che mi sembra una pensata interessante, insomma, no? Il titolo di questa stagione.
Il titolo di questa stagione è un regalo di Alessandro Bergonzoni e da una parte si intuisce, è Voto di vastità, che ci ha incantato perché ci sembra sufficientemente ironico, sufficientemente sorprendente, e poi evoca il concetto di vastità, quindi di inclusione, di curiosità nei confronti di tutte le tentazioni che troviamo in giro in senso teatrale e non, ma anche il voto evoca l'ex voto, quindi il sacro cuore, il cuore sacro, e guarda caso il simbolo, il fregio del Carcano è proprio molto simile a un cuore stilizzato, grafico, e quindi ci siamo buttate su questa definizione, su questo claim per la nuova stagione, perché ci sembra proprio bello e ci sembra anche che nel concetto di voto ci sia l'impegno, ecco, perché sicuramente siamo molto votate, molto appassionate di questo teatro, di questa stagione e di questo meraviglioso pubblico milanese che non ci fa mancare mai affetto e presenza. Addirittura ieri alla presentazione della stagione serale con ospiti sul palco, il teatro era pieno, quindi io mi sono...
Sì, perché voi fate sempre una presentazione anche per il pubblico, non solo per la stampa.
Facciamo una conferenza stampa la mattina e poi c'è questa piccola tradizione che ormai evidentemente è considerata un appuntamento e che è un bel modo sia di fare, come dire, di capire se la stagione precedente è piaciuta e direi di sì, e poi mi sembra che la stagione nuova, le proposte vaste siano state accolte davvero con entusiasmo e con apprezzamento e considerazione per questo grande sforzo di appunto includere e proporre cose anche molto diverse tra di loro.
Allora, nelle note che voi direttrici, Serena Sinigaglia, Lella Costa e ricordo Mariangela Pitturro che è la responsabile della programmazione dei progetti, avete condiviso nella presentazione della stagione, ce n'è una tua in cui ricordi Carlin Petrini.
Sì, è una... Allora, per me Carlin è stato uno degli amici più cari della vita, è una delle persone, dei veri intellettuali che, come ha detto giustamente Monio Vadia, noi sognavamo la rivoluzione ma lui l'ha fatta. E la rivoluzione di Carlo è arrivata ben al di là del concetto di cibo buono, pulito e giusto, che peraltro sono categorie che andrebbero applicate a tutto ciò che riguarda l'umano, no? Quindi a partire dalla politica, da tutte le nostre decisioni, ma soprattutto Carlo, che secondo me doveva fare il capo del mondo, io gliel'ho detto tante volte, tu fai il capo del mondo e il mondo si salva, aveva questa capacità di sintetizzare con frasi molto belle. Questa frase, chi semina utopia raccoglie realtà, è molto bella e nel suo caso è stata anche molto vera, e ci piace pensare che noi nel nostro vasto piccolo riusciamo a fare questo, cioè seminiamo indizi di utopia e sperando, ce la mettiamo tutta perché si trasformino poi in progetti reali.
Allora, oltre a una serie di interventi che sono stati documentati, presentati e che sono interventi strutturali, no? Cioè avete fatto anche molte ristrutturazioni, insomma il Carcano non è uno spazio facile, l'abbiamo detto.
No, non è uno spazio facile, è uno spazio impegnativo da tutti i punti di vista, a partire dalla Capienza, che è meravigliosa perché un teatro di 1000 posti a Milano non ce ne sono tanti, però è anche molto impegnativa per questo, perché ogni volta che ti vuoi buttare a fare una proposta nuova, quindi un po' più difficile, con un po' meno,
non è detto che il pubblico riempia la sala, lo diciamo, no?
No, cioè, però pazienza, ci sta, va bene, è un tipo di appunto di investimento sul vasto futuro, il vasto programma che ci siamo posti, che ci sembra giusto fare. Dobbiamo fare molta attenzione a calibrare bene, così come gli interventi invece strutturali di ristrutturazione, di miglioramento di parti, come dire, fisiche del teatro, anche quello avviene magari più in sordina, non te ne accorgi subito, però per noi è molto importante. Già l'idea che il nostro foyer sia diventato uno spazio dove c'è il bar, si fanno gli aperitivi, facciamo a volte le cene dopo le prime degli spettacoli, che è una cosa molto bella per gli attori, per gli amici, che insomma si possono fermare lì, insomma recuperare una serie di spazi e soprattutto appunto avere sempre ben in mente che cosa vogliamo e che cosa possiamo fare con quello che abbiamo a disposizione.
Allora, continuano i follow the Monday che io sostengo molto, per quanto io purtroppo a lunedì sia in diretta e quindi non riesca a follow the Monday praticamente mai, però sono molto seguiti con tanti personaggi, alcuni ritornano, altri sono nuovi, insomma tanti li conosciamo, insomma sono anche spesso nostri ospiti per insomma un attraversamento della contemporaneità molto vasto, come dice il claim della stagione. Però io suggerirei di non raccontare tutta la stagione perché non ci riusciremmo, ma di soffermarci sulle produzioni. Che dici?
Ma facciamo così anche perché le produzioni sono importanti e interessanti, a partire dalla misteriosa scomparsa di W, che è un testo di Stefano Benni, che ci piace ricordare e tenere vicino il più possibile perché è stato un grande amico e un grande inventore di storie anche per il teatro, un grande essere umano, sì. Un vasto essere umano, e quindi in questa impresa in cui si è voluta cimentare Ambra Angiolini, che aveva già fatto questo testo, e lei sostiene che è stato il suo come dire, è quello che poi gli ha fatto capire che cosa voleva fare da grande, e adesso lo vuole riproporre cimentandosi lei stessa in una regia, ma con una serie di contributi dalla musica alle scenografie, cioè, quindi è un progetto collettivo in cui lei si mette in gioco e siamo molto contenti di produrlo, anzi di coprodurlo. Poi ci sarà una puntata del lavoro che Serena segna, anzi Serena arriva con due cose nuove e importanti come regista. Una è le sue Eumendi, che debuttano a luglio al Festival di Spoleto, col lo stesso cast femminile che era stato quello di Supplici, quindi continua il lavoro di rilettura, racconto dei classici da un punto di vista preciso, questo a cui lei tiene tantissimo e c'ha ragione, che è Eumenidi, il sottotitolo è Oreste Salvo, tutta del padre io sono, che è ciò che dice Atena nel momento in cui decide di assolvere Oreste, intanto Atena inventa il tribunale e poi il suo voto decisivo assolve Oreste dall'accusa di matricidio, questo trasforma la legge del sangue, la legge della famiglia e quindi la legge difesa dalle Rinni nella legge degli uomini, degli umani, e viene da dire, secondo Serena se non altro, è anche un pochino l'inizio del patriarcato, forse è un'ipotesi, ed è anche la trasformazione delle Rinni, divinità femminili, pestifere, pugnaci e per certi versi anche feroci, in Eumenidi, con quel meraviglioso prefisso Eu, che vuol dire bene, buono, bravo, insomma, quindi in qualche modo è una regolamentazione, no? È un'inclusione del femminile in ruoli un po' meno provocatori e distruttivi per certi versi, invece più gestibili, diciamo. Quindi è un progetto a cui Serena tiene molto, così come tiene molto e teniamo molto noi, tiene moltissimo Mariangela Pitturro, perché questo è veramente stato un suo desiderio che finalmente prende forma, a Scheda Bianca, che è uno spettacolo tratto dal saggio sulla lucidità di Saramago, che viene dopo il saggio sulla cecità, che noi conosciamo come cecità, che è un romanzo, uno scritto distopico su un futuro in cui i cittadini di un non precisato paese decidono tutti in modo assolutamente compatto di votare Scheda Bianca, e questo genera alcune riflessioni, alcuni problemi e in qualche modo come spesso accade con i grandi autori, sembra scritto per noi domani mattina. In scena da protagonista ci sarà Rocco Papaleo e insomma ci teniamo tanto anche a questo.
Ecco, questioni di cuore.
Ah beh, ma quella lì mi hanno regalato ottobre, sapendo bene quanto io patisca l'arrivo dell'autunno, della stagione, perché per me l'estate comincia a finire il 22 giugno, vedi come sto bene, perché dal 22 giugno oggettivamente le giornate si accorciano e quindi per me comincia il grande lutto. No, in realtà è un modo per riportare in scena cose che a Milano mie, che si sono viste poco negli anni e che invece hanno una loro armonia e un loro perché, quindi comincio con Questioni di cuore, sono 4 weekend lunghi di ottobre, con Questioni di cuore, che sono le lettere e soprattutto le risposte folgoranti che Natalia Aspe si dà da tanti anni sul Venerdì di Repubblica, e che è una delizia, ma per merito suo, non certo per merito mio, a cui seguirà Intelletto d'amore, che è lo spettacolo che con Gabriele Vacis avevamo fatto, Dante e le donne, fatto per un anniversario, credo nel 22 fosse un 700 anni di Dante, e che è un'altra piccola delizia, una piccola chicca, perché abbiamo scelto 4 donne della vita e dell'arte di Dante, quindi ovviamente Beatrice, Francesca da Rimini, Taide, ma la prima a entrare in scena è Giulia Donati, la vera consorte in carica del Sommo Vate, che racconta la sua versione dei fatti. Ed è francamente divertente, mi diverto molto, la Fon Fiorentino, quindi insomma è carina. E per finire con Patria o Patria, che è un progetto che a me stava molto a cuore, perché nasce dal piccolo poema di Patrizia Cavalli che si chiama appunto La Patria, e che abbiamo costruito con musicisti dell'Orchestra del Reggio di Parma, come una riflessione teatrale molto poetica intorno alla parola patria, che è spesso usata male e abusata, e insomma proviamo a raccontarla attraverso alcuni testi, alcune digressioni e le musiche di Piazzolla, che sono perfette e sorprendenti.
Allora, ci sono molte altre cose da dire, per esempio il ritorno in scena di alcune produzioni fortunate, come Stai zitta, oppure Uomini si diventa, riprendete il progetto dei monologhi della vagina, che insomma di cui devo dire ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare ben sanno, ho detto appunto, soffermiamoci sulle produzioni, ma ricordiamo insomma che ci sono molte importanti ospitalità, ci sono tante donne in scena, come ormai da quando voi siete.
Questa è una cosa di cui siamo particolarmente fiere e grazie a loro che vengono, perché avere in successione praticamente Lunetta Savino, Iaia Forte, Anna Buonaiuto, Pamela Villoresi, è una cosa che ci riempie proprio di femminile orgoglio e di gioia, e credo che facciamo anche un bel regalo al pubblico, perché sono tutte produzioni di grande interesse, così come è interessante c'è anche Betta, scusa, dimenticavo Elisabetta Pozzi, che fa questa mamma mia, adesso non mi viene, ma Quarto Potere, ecco. Quindi insomma abbiamo davvero tante presenze femminili, quelle che un pochino ci mancano nei lunedì, nel Follow the Monday, recuperiamo con questa grande presenza appunto di donne che hanno cose da dire e che ne dicono ovviamente all'interno di produzioni che sacrosantamente prevedono regie, autori e colleghi uomini, però che ci sia questa prevalenza di protagoniste a noi piace molto.
Bene, allora c'è anche ovviamente la danza, come è da sempre al Carcano di casa, con diversi appuntamenti, e poi tornano i Cataclò. Fate il Capodanno anche quest'anno, e quindi intanto noi cominciamo a dirlo, insomma, con il Capodanno Late Night Show.
Tocca a Gioele di X, che ci fa questo appunto regalo di Capodanno. C'è anche un bellissimo progetto di Silvia Gallerano e Cristian Ceresoli, che era credo in aprile, che si chiama La Rivolta della Gioia, che è davvero una roba bellissima, piena di poesia, di energia, con le voci
del gruppo di giovani, infatti.
Un gruppo di giovani, credo che addirittura farà cantare il pubblico. Cioè, è una di quelle iniezioni di positività, di entusiasmo, però intelligente e consapevole, e poi oltretutto io ho scoperto che Silvia Gallerano, oltre che essere un'attrice, una performer, un'autrice, canta divinamente, è una forza da... quindi ci mancava anche quello. Poi facciamo anche lo stand up, e naturalmente siccome siamo al Carcano, e al Carcano c'era Veronica Impè, noi lo stand up lo chiamiamo Impè, veramente. Era irresistibile la tentazione, ma direi che è piuttosto vasta questa nostra stagione, quindi forse manteniamo le premesse e le promesse.
Benissimo, allora Voto di Vastità, la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Carcano di Milano. Ringraziamo Lella Costa per avercela un po' raccontata, il resto ve lo racconteremo in corso d'opera. Un saluto anche naturalmente a tutte le altre che ci sono dietro a questa operazione. Mariangela, Serena e così via, grazie davvero, a risentirci, buona stagione, ciao Lella, ciao.
Grazie, un abbraccio a te e a tutte e a tutti.
Ciao, ciao. Via domani a Lodi il festival letterario Il Fiume dei Libri. Tutte le sere dalle 19:30 in Piazza della Vittoria sono in programma incontri fino a domenica 14 giugno. Il festival, nella serata di apertura, propone anche uno spettacolo che prende spunto da un libro di fotografia, Anime del Fiume, il servizio di Tiziana Ricci.
Le Anime del Fiume, un libro con le fotografie di Bruno Zanzotera e i testi di Chiara Corno. E questo libro, questa sera a Lodi, diventa uno spettacolo. Bruno, noi siamo con il fotografo Bruno.
Buongiorno Tiziana, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, il libro, in effetti tutta la cosa è stato un progetto generale che è nato con un libro, continuato con una mostra e alla fine ha avuto il suo culmine con questo spettacolo che noi presentiamo questa sera a Lodi, che sostanzialmente è fatta di una serie di proiezioni fotografiche con foto del libro e anche video. Sì, e non solo fotografie, ma ci sono anche tutta una parte video, di riprese video sul fiume e sui personaggi del fiume che sono poi i protagonisti del libro.
Poi c'è la musica?
Allora, la musica, ecco, lo spettacolo poi è composto da dei musicisti dal vivo che sono Vincenzo Zitello all'arpa celtica, è una parte elettronica, e Fulvio Renzi al violino, è sempre una parte elettronica, e un'attrice, Lilli Valcepina, che leggerà una serie di brani del libro.
Senti, volevo ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori questo libro di cui ci eravamo occupati tempo fa, ma visto che appunto diventa uno spettacolo e anche una mostra, nel senso che si vedranno anche le immagini, volevo ricordare com'è nato quel progetto, perché tu hai raccontato la vita di persone che vivono sul fiume, che è il fiume Adda, giusto? Pescatori, custodi, insomma gente che vive vicino al fiume.
Esatto, sì, io vabbè, faccio fotoreporter per tutta la mia vita, ho sempre girato per il mondo nei luoghi un po' più strani e remoti della terra, per poi un giorno dirmi che effettivamente anche vicino a casa, io abito vicino al fiume Adda, ci sono storie molto belle e molto interessanti. Il fiume Adda era una di queste, quindi a un certo punto ho deciso di raccontare tutta la storia del fiume, però raccontandolo effettivamente partendo dai personaggi, dalle persone tra virgolette comuni che vivono lungo il fiume, che per cui il fiume è un elemento importante della loro vita, perché in effetti poi il fiume Adda a tutti questi personaggi, da Leonardo a Manzoni che ne hanno parlato.
Certo. Senti, non solo pescatori, anche lavoratori dell'archeologia industriale. Cosa vuol dire?
Sì, no, in effetti, perché il fiume Adda, una delle cose importanti anche lungo il fiume, lungo un tratto del fiume, cioè il tratto medio del fiume, è stata vista un po' la nascita della rivoluzione industriale, quindi con le prime centrali idroelettriche che sono state costruite lungo la zona di Paderno d'Adda, dove l'Adda entra in un canyon, quindi ha una certa imponenza e forza, e sono state utilizzate poi per dare elettricità alle fabbriche intorno a Milano e a tutta una parte di industrie tessili che sono sorte proprio lungo il corso dell'Adda.
Quindi ha dato vita anche a iniziative economiche, ma anche a sognatori, Bruno. Chi sono questi sognatori?
I sognatori sono un po' persone che, come la guardia ecologica di Luigi Galliani, che a un certo punto si è impegnato in un progetto sulle cicogne, e un progetto nato dal Parco da Sud e dalla Lipo, ed è diventato praticamente, lo chiamano l'uomo che sussurra le cicogne, e quindi passa la sua vita praticamente a fianco delle cicogne, e questo è uno, ma anche, non so, un pescatore come Daniele Sangalli, che in effetti pesca e rilascia i pesci e quindi non li uccide. Lui vive praticamente sul fiume dando il nome ai pesci che pesca, che a volte gli è capitato anche di pescarli più volte lo stesso pesce.
Ah, davvero? Ma, senti, ma quindi hai trovato un grande fascino nella vita lungo il fiume?
Ma assolutamente sì, poi anche una serie di artisti come Dolores Previtali, che è un'artista materica che utilizza le terre dell'Adda per raccontare anche tutte le sue sculture che raccontano la storia, anche la storia dei migranti, e quindi sempre legati all'acqua, anche se non lungo l'Adda, oppure come Alberto Casiraghi, che è l'autore della piccola casa editrice Pulcino Elefante, che ha realizzato, Silvio Soldini aveva realizzato un documentario su di lui, che era sul fiume ha sempre ragione.
Comunque, quanto tempo ti ha impegnato a raccontare la vita che hai scoperto, che hai trovato lungo il fiume? Quanto tempo?
Ma io ci ho lavorato dall'inizio sostanzialmente un paio d'anni, anche se chiaramente non è che ci lavorassi tutti i giorni, però tra l'altro devo dire che questa parte, il libro e anche lo spettacolo, non tratta tutto il fiume Adda, ma tratta il fiume partendo dalla foce. Infatti il titolo del libro è Anime del fiume, ma storie controcorrente lungo l'Adda, quindi risalendo il fiume, partendo dalla foce, e ci siamo fermati a Lecco, quindi il tratto mediano e il tratto
lungo,
meridionale del fiume.
Un percorso lungo?
Sì, però ecco, rimaneva fuori tutta la parte a nord del lago, che è sempre fiume Adda, e quindi il progetto in effetti sta continuando, e proprio nei giorni scorsi sono salito alle sorgenti dell'Adda, e quindi il progetto è quello di fare un secondo volume, magari un secondo spettacolo che tratterà il fiume fino alle sue sorgenti.
Noi aspettiamo allora. Senti, intanto in Piazza della Vittoria è aperto a tutti, non c'è un luogo?
Sì, l'ingresso è libero, è la piazza centrale di Lodi, dalle 21 in poi, anche se penso che l'inizio vero e proprio dello spettacolo sarà un po' più tardi, essendo che bisogna aspettare che faccia un po' buio, anche
certo.
Le proiezioni hanno un video wall, quindi saranno molto luminose, però prima delle 21:30 sarà difficile che lo spettacolo inizierà, poi faremo anche una piccola presentazione del libro.
Del libro, lavoro. Certo.
E si trattava del libro Le anime del fiume, che ispira uno spettacolo che sarà nella serata di apertura Il fiume di libri, il festival letterario di Lodi, che inizia domani e dura fino a domenica 14 giugno.
When I was a young thing, when all I wanted to do was sing something. Whether that was at school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I sing always, killing me softly by the Fugees. Yeah, that was my first tape, from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone. Remember Garage Band at Youth Club? Back then I used to fuck around on some jazzy dubs. Secondary bangers singing down at the local clubs.
E siamo arrivati così alla fine di questa prima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Torniamo fra poco dopo la pubblicità con tanti argomenti. I'm led astray, I'm on the last train home, making music for the song. You know the goals, always been the flow zone. I've always liked to escape, yeah, yeah. I put my feelings on the table.
Still I try to amend and pressure on your health.
Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30 e ora torniamo alla Scala perché il prossimo direttore musicale del Teatro alla Scala, Myung-Woon Chung, che abbiamo già avuto occasione di farvi ascoltare in occasione della presentazione della nuova stagione della Scala avvenuta la settimana scorsa, raggiunge il suo 11° titolo d'opera con un nuovo allestimento, 11° titolo d'opera alla Scala, attenzione, perché di concerti alla Scala Myung-Woon Chung, che ha una lunghissima carriera, ne ha fatti più di 140, con un nuovo allestimento di Carmen, l'opera più celebre di Georges Bizet, coprodotto con il Covent Garden di Londra e il Teatro Real di Madrid. Chung, che è uno specialista della musica francese anche perché ha diretto l'Opéra Bastille e la Philharmonique di Radio France per molti anni, dunque con un titolo a cui è molto abituato. Mentre Damiano Micheletto, insieme allo scenografo Paolo Fantin, firmano una regia in cui si riduce al minimo l'aspetto di colore locale per costruire uno spettacolo essenziale, efficace, concentrato sull'ineluttabile destino dei protagonisti. Noi vi ricordiamo che, come accade per molte produzioni, molte proposte della Scala, un'ora prima dell'inizio di ogni recita, presso il ridotto dei palchi Arturo Toscanini, si tiene una conferenza introduttiva, che è sempre una buona idea, trattandosi appunto di opera lirica, del fatto che non è detto che tutti siano familiari con questo repertorio, che un tempo era molto popolare, ma adesso forse un po' meno di quanto lo fosse ai tempi in cui venivano rappresentate per la prima volta alcune delle opere più celebri, e quindi questo volevamo ricordarvelo. Vi facciamo allora ascoltare prima di tutto il maestro Chung, quando ha presentato l'opera, cioè questa settimana, la scorsa settimana, e vi facciamo ascoltare come abbia detto alcune cose, anche se, come sempre, lui dice che i direttori d'orchestra devono parlare poco. Sentiamo.
Quando si comincia a imparare a dirigere, si entra nella classe di direzione, prima lezione del professore normalmente è regola: direttore non deve parlare troppo. Ma io infatti parlo molto con i musicisti, quindi chiedo molta pazienza, ma solo per le cose, sì, cucinare, sì, mi parlo molto della cucina, no, ma infatti fuori queste prove non ho niente da dire, perché in certo modo ho la responsabilità di cominciare a parlare ma con la musica quando lo spettacolo comincia. La grande parte del lavoro di preparazione prima e per lui, per organizzare tutta la scena, la scena, io gli ho dato un grande complimento. L'ultima volta abbiamo fatto qualcosa insieme, era Macbeth, e per me certe cose erano strane, ma la cosa importante, potevo dire a lui, io non so se tutto mi piace, ma importante è mia moglie è piaciuto. Quindi questo, adesso vedremo se lei piace. E quindi per me la parte musicale è difficile a spiegare. L'unica cosa posso dire è che quando l'ho diretto per la prima volta all'Opera di Parigi, circa 35-6 anni fa, era molto più una situazione molto più imbarazzante, perché parlavo poco francese, un'opera senza sapere esattamente, conoscere le parole bene, è veramente ridicolo di tentare di dirigere. Adesso almeno ho imparato meglio il francese, quindi mi sento meglio, ma il modo di lavorare per me è sempre con una grande difficoltà. 35 anni dopo posso dire, devo poter dire, adesso è diventato più facile per me, quindi ho detto tante volte, ma ogni volta mi sembra diventa più difficile, quindi l'unica cosa posso dire è che nel mondo d'opera, non so se voi conoscete questa opera di Olivier Messiaen. Olivier Messiaen ha scritto un'opera, San Francesco di Assisi, e in questa opera c'è, nella prima scena, fratello Leone chiede a San Francesco, fratello Francesco, una domanda, fa una domanda, e la domanda è: che cos'è la gioia perfetta? Che cos'è la gioia perfetta? Già la prima scena, ci sono 9 scene, mezz'ora di musica molto difficile. Io provo a spiegare ai musicisti, leggendo la partitura per la prima volta, che cosa succede. Piano piano loro sono interessati, che cos'è la gioia perfetta? Quindi Francesco risponde dicendo... sì, si può fare un buon lavoro, tutto bene, questo è bene, ma non è ancora la gioia perfetta. Questo continua per quasi un mezz'ora. Alla fine, finalmente, vi risponde: la gioia perfetta è la sofferenza. E tutti fanno... ma evidentemente molte cose... grandi cose, più belle cose, il risultato viene qualche volta, non sempre, con tanta sofferenza. Quindi per me la preparazione è tanta sofferenza. Molto, molto spesso io dico ai musicisti dopo una prova: ah sì, ho avuto abbastanza gioia perfetta per oggi. Quindi speriamo di poter arrivare a mostrare un spettacolo degno di questa scena della Scala. Faremo il meglio possibile. Grazie.
Grazie maestro.
E allora questo era Myung Woon Chung, il prossimo direttore musicale del Teatro alla Scala, che dirigerà il Carmen di Bizet, la nuova coproduzione con Madrid e Londra del capolavoro di Georges Bizet. L'opera ha debuttato l'8 giugno scorso, è in scena fino al 27 giugno con tanti importanti interpreti della musica lirica, da Vittorio Grigolo a Matteo Polenzani, Gheorghi Manoscivili, insomma, sentiamo che cosa dice però Damiano Micheletto della regia.
Come hai impostato il lavoro su Carmen e in subordine anche che cosa è cambiato rispetto per esempio a quello che abbiamo visto a Londra?
Buongiorno a tutti. Sì, come faceva riferimento il maestro Chung, abbiamo lavorato una volta su Macbeth, no? E devo dire che, come dire, volevo fargli un complimento perché lui è uno di quei maestri che vengono alle prove. E non è scontato che sia sempre così. Addirittura lui viene alle prove, è venuto alle prove in Ansaldo, ed è bello perché bisogna battagliare un po'. E questa cosa qui a me piace molto, quando c'è un dialogo, quando c'è... perché il lavoro, quello che penso noi facciamo insieme, è quello di raccontare una storia dove ci sono dei cantanti, no? Che però hanno un lavoro complicato, perché il lavoro del cantante non è semplicemente quello di cantare o non è semplicemente quello di recitare, ma loro hanno quello che è stato chiamato il recitar cantando. E quindi mettere insieme due cose, no, è la bellezza poi di questo lavoro, la complessità ma anche la bellezza. E quindi quando si può fare, no, insieme, che non significa essere d'accordo su tutto, ma significa aiutare, mettere il cantante nella condizione ottimale per fare queste due cose insieme, che quando vengono fatte, secondo me, veramente insieme, fanno scaturire quell'emozione che è tipica e solo tipica proprio dell'opera lirica, che non la trovi al cinema, che non la trovi a teatro, perché qui si fa una cosa facendone un'altra, cioè si recita cantando, e questa è un po' la cosa bella. Quello che con questo progetto abbiamo cercato di fare è proprio avere è un lavoro molto sugli interpreti, è una messa in scena narrativa. Cioè, abbiamo cercato di raccontare proprio le dinamiche dei personaggi, togliendo un po' il folklore spagnolo, ma restituendo comunque un'idea di un ambiente latino, di un ambiente legato alla Spagna, al Mediterraneo. È un po' quasi un'ambientazione quasi da Far West, nel senso che è un po' una grande periferia, un luogo, diciamo, all'aperto, dove in ogni atto c'è un piccolo spazio che sintetizza quell'ambiente, e quindi ogni scena, ogni atto ha un piccolo spazio che all'inizio è una stazione di polizia, poi è un nightclub, un locale, diciamo, nel terzo atto è una baracca dove i contrabbandieri conservano la refurtiva, nel quarto atto è un camerino dove i toreri si cambiano per andare a fare la corrida. Quindi c'è sempre un piccolo ambiente dentro uno spazio più ampio, perché un po' la dinamica drammaturgica di Carmen è quella dove c'è sempre un coro che arriva, che irrompe, un'opera dove il coro ha molte scene, molta presenza, e quindi ha bisogno di uno spazio, ma al tempo stesso ha delle scene anche molto intime. Micaela che parla con Don José, Escamillo che si confida con Carmen, Don José che arresta Carmen e si trovano da soli, cioè momenti molto piccoli dentro una grande dinamica. Questa è un po' la drammaturgia che abbiamo creato.
Questo Damiano Micheletto, preceduto da Myung Woon Chung, Carmen, Georges Bizet, ha debuttato lo scorso 8 di giugno, poi ce la faremo raccontare e recensire certamente da Giovanni Chiodi, ma vi ricordo che la potete vedere domani sera su Rai 5 e poi invece on demand su Rai Scala quando volete. A questo punto noi siamo arrivati a un'altra delle nostre rubriche, la più nuova, quella firmata da Francesca Scotti, Ore d'Ozio, che ce l'ha mandata direttamente dal Giappone, dove si trova in questo momento. Ascoltiamo.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Quando penso al Giappone, ci sono alcune immagini che mi raggiungono subito. I portali vermigli dei santuari, i pali elettrici con i loro nidi di cavi, i grattacieli, le risaie verde brillante, i combini aperti nel cuore della notte. E poi i treni. I binari, le piccole stazioni di provincia con i passaggi a livello con il loro suono riconoscibile e ovviamente viaggiare guardando fuori dal finestrino. Una cornice che, per certi versi, contiene tutte le altre immagini. In effetti, il mio primo Giappone l'ho visto da un treno, quello che dall'aeroporto mi ha portata a Tokyo. Dal finestrino le cose vicine sfuggono in un attimo, mentre quelle lontane sembrano quasi immobili. A volte il paesaggio si sovrappone al riflesso del proprio viso e per qualche istante tutto appare sullo stesso piano. Conteniamo una collina, una casa con i futon messi al sole, un albero di kaki, un airone. Da bambina non guardavo praticamente mai la televisione. I miei genitori erano piuttosto severi sul punto, tanto che in casa non ce l'avevamo nemmeno. L'unica eccezione era l'oretta che riuscivo a estorcere alla nonna quando mi fermavo a pranzo da lei. All'epoca andava in onda Galaxy Express 999. creato da Leiji Matsumoto nella seconda metà degli anni 70, racconta, semplificando molto, il viaggio di un ragazzino, Tetsuro, che sale su un treno per raggiungere il pianeta Andromeda, per ottenere un corpo meccanico, così da poter vivere in eterno. Insieme al ragazzino c'è una donna, la misteriosa Metel. Il treno attraversa la galassia fermandosi su pianeti sempre diversi. Non capivo molto della trama, ricordo però l'atmosfera. Quasi tutti gli episodi mi inquietavano e chi di voi lo ha visto non faticherà a capire perché. I pianeti desolati, i personaggi sinistri, quel senso di solitudine che pervade la serie. Non volevo guardarlo, eppure volevo, mi calamitava. Molti anni dopo ho scoperto che quella storia aveva un predecessore illustre, il racconto fiaba dello scrittore Kenji Miyazawa, Una notte sul treno della Via Lattea, pubblicato postumo nel 1934. In Italia è uscito per Marsiglio, nella magnifica traduzione di Giorgio Mitrano. I protagonisti sono due bambini dai nomi italiani, Campanella e Giovanni, che salgono su un treno e attraversano il cielo notturno in un viaggio costellato di incontri e visioni. Kenji Miyazawa iniziò a scrivere questo racconto dopo la morte della sorella, alla quale era molto legato, e nel libro il viaggio tra le stelle assume gradualmente i contorni di una riflessione sulla perdita, sull'amicizia e su ciò che continua a esistere anche quando qualcuno scompare. È uno di quei racconti che, dopo averli letti, danno la sensazione, anzi la certezza, di aver compreso qualcosa di importante, anche se non riusciamo a spiegare immediatamente cosa. I treni compaiono spesso nelle storie che amo leggere e in fondo anche in quelle che amo scrivere. Perché c'è qualcosa nei treni che mi sembra naturalmente narrativo. Si condivide lo spazio con degli sconosciuti, si è sospesi tra una partenza e un arrivo in un tempo che appartiene solo al viaggio. Mi torna in mente una canzone dei Tennis Coats, un duo di Tokyo, la cui musica è difficile da etichettare. Folk, sperimentazione, per me è attraversata da una grande dolcezza. La canzone si intitola Bye Baba Bimba e in una sessione live girata alla stazione di Ebisu, a Tokyo, la cantante scende le scale del ponte sopra i binari, accompagna la melodia coi suoni che incontra lungo il cammino. I treni passano, il metallo risuona, la stazione ferroviaria è nella musica. La stessa sensazione di certi viaggi. Il treno avanza, attraversa, consuma chilometri, mentre io mi fermo a fantasticare. Thank you.
ba i ba ba ri ba i ba ba ri ba i ri ba ba ri ba i ba ba ri ba i ri ba ba ri ba i ba ba ri ba i ri ba ba ri ba i ba ba ri ba i ri ba ba ri ba i ba ba ri ba i ri ba ba ri.
E grazie a Francesca Scotti per la sua rubrica Ore d'Ozio e anche per le selezioni musicali che associa sempre alle sue rubriche. Invece io ringrazio anche Marina che ci scrive correggendo il nostro annuncio sulla rassegna Il Festival Letterario di Lodi, Il Fiume di Libri, con la serata e lo spettacolo ispirato al libro Le anime del fiume, con le fotografie di Bruno Zanzottera, e poi l'incontro con lui associato a questo spettacolo ispirato al suo libro, che sono questa sera, non domani sera. Quindi oggi, mercoledì 10 giugno, comincia il festival, va avanti fino a domenica 14 giugno, come abbiamo detto, però la serata che abbiamo annunciato con l'intervista di Tiziana Ricci a Bruno Zanzottera è programmata per questa sera. Grazie Marina, come sempre ascoltatori e ascoltatrici preziosissime quando facciamo qualche errore. Grazie, dunque noi in realtà siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io vi ricordo come sempre che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it, che potete scriverci anche sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che aggiorniamo insomma con le nostre novità, e che naturalmente ci possiamo sentire domani sempre alle 11.30 con un'altra puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Intanto vi dico anche che domani vi annunceremo una serie di cose che accadranno in questo weekend di cultura, è un periodo in cui ci sono molte cose che cominciano, altre che terminano, insomma è piuttosto affollato e quindi ascoltateci anche domani. Ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, come sempre con tutti gli argomenti di cui vi abbiamo parlato. Adesso ci sono fra poco le notizie di Radio Popolare, un saluto da Ira Rubini.
Che strana questa luna, oggi mi sento Truman, senza una via di fuga, ma troverò una scusa. Prendo un incenso e guardo un porno, così mi sfogo. Riempio la vasca fino all'orlo, mina in sottofondo. Psilocibina nel mio corpo, così ritorno. Una persona nuova in fondo è quello che voglio. Ricordati che di notte noi non siamo uguali. La pasta al pane in forno, meglio di Gordon. Mi vuoi vedere questa sera? Scusa, non ci sono. Faccio due passi intorno al blocco e per un secondo dalla vetrina al mio riflesso mi chiarisce il mondo. Ricordati che di notte noi non siamo uguali. Io rimango allerta come i cani. Forse sentirmi abbandonata è la mia fortuna. Fare di questa offesa la mia stessa piuma. Non sarà quella persona ad essere la cura. E se sarò bene con tutte, in fondo con nessuna, 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 nessuna. Che strana è questa luna. Oggi mi sento Truman, senza una via di fuga.